Indeciso sul corso di laurea?
Fai il test di orientamento su ecampus4u.it.
Deluso dall'università?
Su ecampus4u.it scopri un nuovo modo di studiare.
Troppo impegnato per laurearti?
Il piano di studi lo progetti tu su ecampus4u.it. Università e campus. La conosci? La scegli.
Life. Obiettivo benessere.
Buongiorno da Annalisa Manduca, benvenuti a Life. Oggi ci occupiamo in prima parte di allergia al nickel e la seconda parte invece sarà interamente dedicata alla fisioterapia e al suo valore. Sicuramente molto interessante il nostro primo argomento, perché di nickel si parla poco ma è molto conosciuto, perché questa allergia è anche molto diffusa. In realtà vi parleremo anche di una nuova terapia, un vaccino orale che ha dato molti benefici sui pazienti, ma adesso parliamo con la dottoressa Antonella Tamaro, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia allergologica e professionale all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Benvenuta dottoressa. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io ho fatto piccole precisazioni, ho detto anche che è arrivato un vaccino molto interessante, però partirei dall'inizio, se lei è d'accordo. Intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori, parliamo di nickel solfato, è un metallo, che cos'è? Ce lo spiega lei?
Certo, il nickel solfato, questo è il nome, è un metallo a diffusione ubiquitaria che è presente in tantissimi accessori e utensili di uso comune. Quindi possiamo parlare di orecchini, cinturini di orologi, collane, bracciali, ma lo ritroviamo anche in cosmetici e anche in molti alimenti.
Persino nei gancetti del reggiseno.
Anche nei gancetti
del reggiseno. Detersivi, shampoo.
Detersivi, certo. E quindi molto, molto presente e anche negli alimenti. E quindi noi abbiamo degli alimenti che sono ad elevato contenuto di nickel, altri che sono a medio contenuto o altri che sono a basso contenuto.
Per esempio quindi, i pomodori, che so, i carciofi, la cipolla.
Mandorle, noci, nocciole, possiamo parlare di pomodori, fagiolini, insomma è dappertutto. E quindi questo nickel sta dando tanti problemi e possiamo dire che l'Italia merita proprio il titolo di essere il primo paese in Europa dove c'è una più alta percentuale di soggetti allergici al nickel.
Io volevo anche precisare insieme a lei, dottoressa, che se ingerito, quindi quando parliamo di cibi, senza uno lo ingerisce senza rendersene conto, può provocare delle infiammazioni croniche molto importanti, mi pare di capire.
Certo.
Quindi, e poi magari lei mi spiega anche il contatto con questo tipo di metallo che cosa genera.
Praticamente c'è una unione, c'è prima una forma che potrebbe essere da contatto, ma possiamo dire che il nickel nei soggetti che sono già sensibilizzati può dare luogo a una sindrome che si chiama SNAS, cioè una sindrome sistemica d'allergia al nickel. Quindi si manifesta, oltre che con manifestazioni cutanee, anche con coinvolgimento sistemico, quindi con cefalea, prurito e disturbi gastroenterici caratterizzati da dolore, gonfiore addominale, nausea, vomito e addirittura aumento ponderale.
Poi c'è anche una sorta, io la chiamo orticaria, non so se mi sbaglio, ma insomma è un prurito importante,
generalizzato, ma soprattutto dovuto a un problema a livello gastroenterico, dove si è visto che si ha addirittura una deformazione dei villi intestinali duodenali con alterazioni delle cripte.
Insomma, una cosa complicata, certo. Allora noi dobbiamo imparare innanzitutto a capire che dobbiamo riconoscere quello che stiamo raccontando io e lei, comunque devono essere dei sintomi noti, e poi bisogna anche approfittare di alcuni test, perché esistono i test per fare diagnosi, vero dottoressa?
E sono i patch test, questi sono dei cerotti che si applicano sulla schiena, vanno tenuti 2 giorni e poi si procede ad una prima lettura a 48 ore e poi a una seconda lettura a 72 ore. Compaiono nella sede, in questo caso del nickel, delle vescicolazioni che danno quindi la positività che noi valutiamo da 1 oppure a 3.
Chiaramente però stiamo parlando di un esperto che valuta, che suggerisce di fare il test, di sintomi importanti, però molte persone possono essere colpite, lo dicevamo prima, addirittura il 30% della popolazione, insomma sono numeri alti. Tra l'altro molte donne, leggevo, è vero?
Soprattutto le donne che si sensibilizzano già nell'età giovanile perché indossano molta bigiotteria, fanno uso di cosmetici.
Ecco,
direi...
lei ha detto una cosa che è molto interessante: si sensibilizzano. Che significa? Ce lo spiega alle persone che ascoltano, perché siamo noi che andiamo incontro al nickel, a quanto pare, non viene il nickel verso di noi.
Sì, qui parliamo di meccanismi patogenetici, certo. Quindi noi possiamo parlare di danno tessurale dove c'è una sensibilizzazione dei linfociti.
Quindi è una cosa più difficile, però comunque è questo quello che succede in realtà.
Esatto, soprattutto abbiamo un linfociti TCD8 positivi, ma anche i CD4 positivi, che sono responsabili del mantenimento della reazione infiammatoria e che poi rilasciano citochine proinfiammatorie come l'interferon gamma, l'interleuchina 17 e ultimamente, è uno studio con il professor Gasper in America, l'interleuchina 9.
No, vabbè, lei ha detto tutte cose importanti, ma sono tecniche. Allora, invece, in termini pratici, in realtà noi più assumiamo nickel, più ci sensibilizziamo. Insomma, alla fine praticamente dobbiamo in qualche modo evitarlo, questa è una delle cose fondamentali, no?
C'è sempre una predisposizione.
Una predisposizione
come
esiste,
cose,
come questo non c'è dubbio. Certo.
Chiaramente ci sono soggetti che sono atopici e che quindi possono essere sensibilizzati già da bambini e avere quindi una familiarità già per altre situazioni,
è chiaro,
mamma,
certo.
O il papà, e quindi già è uno stato, diciamo, di allarme.
Va bene, questo è chiarissimo, però ci sono anche delle persone che improvvisamente scoprono di avere questo tipo di problema.
Sì, lo scoprono a qualsiasi età e qualsiasi sesso, e quindi questa è una situazione che può essere evitata, diciamo prevenuta all'inizio, utilizzando prodotti validi e accorgendosi in tempo di un'eventuale reazione, per esempio una reazione nell'indossare orecchini di bigiotteria, che possono già dare una prima sensibilizzazione e quindi un sistema di allarme.
Senta, dottoressa Tammaro, fin qui come è stato curato, comunque come è stata contenuta, come è stata gestita? Perché poi vorrei arrivare invece a questo vaccino orale che invece viene proposto proprio dal suo ospedale. Sentiamo, certo, però prima cosa succedeva e cosa possiamo fare adesso.
Inizialmente noi avevamo i corticosteroidi, quindi venivano utilizzate delle creme che venivano applicate a base di cortisone, che avevano quindi un'azione antinfiammatoria e quindi riuscivano in qualche modo a far regredire per un periodo di tempo la sintomatologia.
Quindi per un periodo di tempo, in
certo,
realtà.
Certo, che poi si diviene a contatto con la sostanza, chiaramente il problema si ripresenta.
Si ripresenta. E poi sono sempre, diciamo, a base di cortisone, come lei
cortisone,
ha spiegato.
Oppure
certo,
anche degli antistaminici, oppure nei casi per bocca, o nei casi più gravi anche cortisonici per bocca.
Invece,
quello che veniva dato.
Invece questo vaccino in capsule per bocca, poi lei si spiegherà anche praticamente dove il suo ospedale sta diventando, diciamo, un punto di riferimento, come agisce e che cosa fa e che risultati sta dando. Prego.
Allora, diciamo che dobbiamo fare qualche cenno storico, perché nel 1990 già era stato dimostrato nell'uomo che l'ingestione di nickel a dosi crescenti è in grado di diminuire il numero di questi linfociti circolanti attivati contro quest'antigeno.
Quindi la stessa sostanza di cui stiamo parlando può essere contrastata dalla sostanza. Questo è il gioco.
Voglio specificare è la stessa sostanza. Quindi c'è una tolleranza che sembra poter essere mantenuta per almeno 3 anni, questo è quello finora, perché il vaccino è giovane, quindi sono 4 anni che c'è questo vaccino, e devo dire che i risultati sono soddisfacenti, se poi chiaramente viene anche evitato un contatto massivo con la sostanza, sia a livello cutaneo che a livello sistemico.
Mi faccia capire una cosa, scusi che io semplifico, ma è un po' il mio compito. Diciamo, è una sorta di accettazione da parte del sistema immunitario di questo metallo?
Esatto,
come funziona?
Che si desensibilizza piano piano nel corso degli anni.
E quindi lo riconosce, però in qualche modo non diventa più un nemico.
Esatto,
è così?
Modo. Esatto,
questa
esatto.
Sorta di guerra, cioè, fanno pace.
Lo tollera.
Mi perdoni, se mi permetto, ecco. Ma siccome è così complesso e così diffuso, tra l'altro, esatto. mi vorrevo proprio capirne il meccanismo. E lei comunque può testimoniare che, insomma, dopo quanti sono gli anni in cui state testando questa, diciamo, questa cura, che poi è un vaccino in capsule per bocca,
esatto,
dico la verità. Ecco.
Adesso lo spiego, noi l'abbiamo già utilizzato da 4 anni
sì.
e abbiamo dato questo vaccino già a 700 pazienti con
sì.
ottimi risultati,
con
quindi una bella casistica. È un vaccino molto semplice, viene dato per bocca, si parte da capsule da 10 nanogrammi nella prima settimana che vengono somministrati a giorni alterni, lunedì, mercoledì, venerdì. La seconda settimana aumenta la dose perché si danno 20 nanogrammi lunedì, mercoledì,
è chiaro,
venerdì.
Poi?
Terza settimana andiamo a 100 nanogrammi,
e così
a quinta
via.
Settimana a 500 nanogrammi, fino ad arrivare alla sesta settimana dove abbiamo 1000 nanogrammi lunedì.
Quindi è proprio un percorso di cura, ma chi lo deve seguire? Questa è l'ultima informazione che vogliamo oggi da lei. Chi lo deve fare? Perché chi ha una situazione grave lo possono fare tutti? Come funziona?
Diciamo che lo possono fare tutti. Sì. I pazienti che hanno
davvero una
sensibilizzazione allergica da contatto, soprattutto se associata alla forma enterica, perché
certo.
Si poteva anche in un primo momento evitare di mangiare le sostanze contenenti nickel, ma non sempre
non era
facile
sufficiente, certo.
Poterli seguire per tantissimo tempo.
Questa conversazione è stata molto interessante. Dottoressa Antonella Tamoro, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia allergologica e professionale all'ospedale Sant'Andrea, perché speriamo di essere stata d'aiuto a tutte le persone che soffrono di questo problema. Grazie davvero.
Grazie a lei.
Buona giornata.
Buongiorno. Grazie. Or the darkest one. I'm in the middle like a tepid gray as the sun. And in the casket and a silver light, reincarnated as a winner in another time. And when I'm battered with the green and light, hope to inspire at least a twinkle in somebody's eye. And when I'm scattered in our parks and skies, distance warranted at least the plug bench sign at the dark end of the lullaby. There's a garden and a water slide. We'll be live in the crack in the
Se hai problemi che colpiscono la tua mobilità, rivolgiti ad un fisioterapista. Questo era l'invito nella giornata mondiale della fisioterapia ai cittadini, si è celebrato l'8, quindi di recente. Ma non scate chiaramente, perché il fisioterapista è una figura sanitaria sempre più conosciuta, però non sono completamente note ai cittadini i suoi numerosi ambiti di attività, ed è per questo che ne parliamo col dottor Mauro Tavernelli, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Fisioterapisti. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno. buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Perché il fisioterapista viene confuso con altri operatori o con i terapeuti? Insomma, bisogna fare chiarezza, voi per questo vi spendete tanto. Ci spiega perché viene confuso, secondo lei?
Ma fondamentalmente perché il titolo attualmente utilizzato per esercitare la professione del fisioterapista è la laurea, ma ci sono tutta una serie di titoli equipollenti ed equivalenti rilasciati con decreto del Ministero della Sanità che complicano un pochino la situazione, diciamo, il ruolo del paziente nell'individuazione. È per questo che noi ormai da più di 20 anni chiediamo l'istituzione di una albo e ordine professionale che faciliti in questo.
Allora, questo è giustissimo che lei lo ricordi, proprio per dare valore e riconoscimento a questa professione, anche tanti studi e tanti sforzi che si fanno per ottenerli. Allora, però adesso approfittiamone, perché gli ambiti di intervento sono molto più vasti di quelli che noi stessi pensiamo. I cittadini magari pensano al fisioterapista soltanto per alcune cose. Vuole spiegarci, vuole portarci per mano, ci fa capire cosa può fare per noi un fisioterapista?
Certo, infatti la fisioterapia è assolutamente necessaria sia nella prevenzione, nella valutazione, nella cura, nella abilitazione e riabilitazione di una serie di disfunzioni conseguenti a patologie, sono poi di tutte le età, dal bambino all'adulto all'anziano, e si applica in disfunzioni di vari sistemi, quello più conosciuto, quello neuromuscoloscheletrico, con alcuni esempi quali il mal di schiena, il mal di testa di origine cervicale, gli esiti da traumi. Poi c'è il sistema nervoso centrale e periferico che ad esempio può essere intaccato da episodi di ictus e da paralisi periferiche fino a toccare la sfera cognitiva della persona. L'altro sistema molto importante è quello cardiocircolatorio, possiamo avere esiti di infarti del miocardio, del cuore, quindi con insufficienze e anche insufficienze venose e arteriose, l'apparato respiratorio con insufficienze respiratorie per enfisemi polmonari e ad esempio anche quello genito urinario con il problema dell'incontinenza urinaria che riguarda gli anziani e anche molte altre.
Allora,
persone.
Lei sta spiegando delle cose molto importanti. In realtà, quando noi andiamo dal fisioterapista, in genere ci è stato indicato, no, dal nostro medico per una patologia che magari invece vede poi un intervento mirato e preciso del fisioterapista. Allora, però, forse tutto quello che lei sta spiegando chiarisce che è l'unico professionista sanitario che può praticare fisioterapia nelle condizioni di patologia. Mi pare di capire.
Assolutamente sì, fisioterapia può essere praticata esclusivamente dal fisioterapista.
Che altera proprio la funzione corporea, quindi comunque di fatto è fondamentale, diciamo è un'integrazione indispensabile, mi pare di comprendere.
È un'integrazione indispensabile e non è vero che la fisioterapia al limite se fatta male non fa bene, se fatta male fa male, provoca danni spesso di tipo irreversibile, perché gli strumenti che utilizza il fisioterapista, gli esercizi terapeutici, le terapie manuali quali mobilizzazioni, manipolazioni e massaggi terapeutici e le apparecchiature elettromedicali specifiche sono una competenza del fisioterapista.
E lei vuole ritornare all'inizio, secondo me, alla fine, cioè al fatto che comunque il titolo di studio, insomma, la verificare l'idoneità, diciamo, di queste mani esperte è parte, diciamo, del percorso terapeutico, vero?
Esatto. C'è il sistema di formazione di base, c'è tutta una serie di livelli di formazioni specialistiche, ad esempio i master universitari, c'è la laurea specialistica in scienze della riabilitazione ed inoltre c'è tutto il sistema di aggiornamento continuo che tra l'altro è obbligatorio per legge.
Senta, mi dica una cosa, ma un cittadino che deve fare, che deve guardare, che ne so, il titolo di studio, cioè cosa deve chiedere?
Capire. Guardi, sicuramente il cittadino ora deve assolutamente verificare il titolo di studio, che sia un titolo di studio abilitante all'esercizio.
Poi magari evitare di andare in dei luoghi che non sono dei luoghi riconosciuti come dei luoghi di cura, magari che ne so, in una palestra o piuttosto in un altro posto, deve avere delle certificazioni che siano delle persone abilitate, questo è quello che volevo spiegare.
Esatto, quegli ambienti sono utili per fare altro, quindi hanno assolutamente la loro importanza, ma non per la fisioterapia.
E comunque, qualora ci fossero, devono essere super abilitati, super riconosciuti, insomma, con degli attestati veri e propri. Ho capito bene il senso?
Assolutamente, e anche consideri un altro modo sicuro è che il professionista verifica se ci sono tutta una serie di condizioni cliniche, quindi chiede alla persona se ha degli accertamenti, se ha già fatto delle visite, cosa che un abusivo difficilmente fa perché spesso non è in grado neanche di interpretare. Ed inoltre un piccolo consiglio:
dica.
Chiedendo quando si è in presenza di un libero professionista la ricevuta fiscale, abbiamo già un'altra garanzia, perché difficilmente un abusivo può emettere una ricevuta fiscale con l'intestazione di fisioterapista.
Per cui in realtà poi tutto questo grande discorso che stiamo facendo è anche questa valutazione sul il grande aiuto che può dare in tanti ambiti la fisioterapia, è perché eventualmente, qualora uno si imbattesse in una persona non certificata che mette le mani addosso e che ti promette cose che non può promettere perché magari non ha questa grande competenza, può anche causare dei danni, ho capito bene?
Assolutamente sì, assolutamente. Ah, ecco. Sono molte le persone che hanno danni da manovre, interventi di persone non qualificate, spesso, appunto, dicevo prima, irreversibili, quindi danni che chiaramente hanno lasciato il segno, e questo sì, è assolutamente assurdo. I cittadini ormai ne sono consapevoli, la nostra campagna è stata infatti patrocinata da Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del
certo,
Malato.
Certo, perché poi chiaramente ci sono delle storie che insomma raccontano tutto quello che invece non dovremmo raccontare in sanità. Mi faccia capire una cosa, ma questa sottile differenza tra tutti coloro che possono fare, che ne so, osteopatia, chiropratica, ha creato un po' di confusione, perché poi ne parleremo a Life, così faremo tanti capitoli per spiegare bene tante discipline diverse che hanno tante funzioni diverse e tanti aiuti ti possono dare diversi.
Certo, no, ma questo è importantissimo e la ringrazio, perché no, qui non è un problema del fisioterapista,
certo, certo,
e di quello che il fisioterapista vuole o non vuole. Noi siamo, per come Associazione Italiana Fisioterapisti, per il rispetto delle regole.
Non c'è dubbio.
Oggi
tutti
non ci sono altre professioni sanitarie in Italia che riguardino la fisioterapia che non siano quelle del fisioterapista. Gli altri non ci sono, capisce? Quindi è questo il discorso.
Va bene, diciamo che poi ognuno parlerà per sé, però la cosa fondamentale è che lei sta spiegando che comunque voi ci siete uniti, siete convinti anche del vostro grande talento e la vostra grande capacità, però dovete essere messi in condizione comunque di fare bene il vostro lavoro e non offesi, diciamo, da persone che si improvvisano, mi pare di comprendere. Questo è anche un messaggio che deve passare, vero?
Esatto, il rispetto delle regole è assolutamente necessario in una società civile.
Allora, ci auguriamo anche qui di aver dato delle indicazioni molto precise ai nostri cittadini che magari si vogliono affidare, che come dicevo prima all'inizio, magari però chiedono al loro medico di riferimento, loro indicano poi un fisioterapista, diciamo, certificato. Questo sicuramente è un meccanismo straordinario, però qualora uno volesse decidere da solo di fare e prendere delle, diciamo, delle precauzioni, delle informazioni importanti. Grazie.
Certo. Al dottor... Mi permetta solo di aggiungere che la nostra associazione è sempre a disposizione dei cittadini per aiutarli nella
verifica. Avete un sito? Che ne so, avete
abbiamo un sito www.aifi.net in cui si possono trovare tutti i nostri recapiti, e siamo sempre, non solo in questa
disposizione. Va bene, dottor Mauro Tavarnelli, presidente nazionale appunto dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, AIFI, scritto, vero? Ho capito bene?
Sì,
perfetto,
esatto.
Grazie per averci aiutato a sapere di più. Invece io adesso faccio vivere tutti i nostri ascoltatori i sentimenti, diciamo, il dolore, siamo andati via dalla spiaggia, c'è restata nel cuore, siamo rientrati dalle vacanze, che dispiacere, è vero. Vabbè, allora per questo noi oggi vi riportiamo su una spiaggia, una delle più grandi dell'Adriatico, per un'iniziativa fino a domenica ci proporrà il meglio del wellness, il Bibione Beach Fitness, quindi insomma andiamo veramente sulla spiaggia a fare sport. Dell'evento ne ha parlato il direttore artistico Laura Cristina, sentiamo.
Consiste in una grandissima kermesse direttamente sulla spiaggia di Bibione, dove le persone potranno trovare, pestare tutte le attività che in genere trovano in palestra e che magari non conoscono ancora del tutto, ma che su 14 pedane, una vicino all'altra, in un contesto quasi unico direi, avranno l'opportunità di provarle direttamente con gli istruttori più bravi e in voga del momento. Tutti i partecipanti lavorano sotto il cielo e sotto il sole in queste fantastiche pedane allestite direttamente sull'arenile dalle 10 della mattina fino alle 7 di sera. Sono tutte attività che hanno un grande valore allenante, tutto ciò che è legato al coreografico, all'aerobico, allo step, al divertente, la zumba, il jazzercise, a tutto il lavoro funzionale, le attività legate alle arti marziali, spinning, al walk exercise. Le persone potranno ritrovare o provare per poi ritrovarle nella loro palestra.
Proveremo tutto e quest'anno parleremo di tutto. Allora, ricordo la nostra mail life@rai.it e poi ricordo il podcast, ce lo chiedono spesso, come possiamo riascoltare le puntate di Life? Così, life.rai.it, basta, dovete soltanto andare su life.rai.it, trovare la nostra puntata, quella che vi interessa maggiormente, e riascoltarle. Poi se le volete sentire tutte siamo contenti. Annalisa Manduca vi ringrazia comunque per la grande attenzione. Questo programma è scritto con Adamare in collaborazione con Antonella Romano, per la regia di Luca Bernardini. Lunedì di cosa ci occupiamo? Degli zaini che spesso per i nostri figli sono pesanti, lo diciamo tutti gli anni, lo ripetiamo però magari per chi avesse dimenticato l'importanza della schiena e soprattutto del peso per i nostri bambini degli zaini. E poi parleremo di profumo, di quanto conta, di cosa significa. C'è molto da dire sul profumo di una persona. GR1, Francesca Quattrocchi per le informazioni così importanti della nostra testata giornalistica. E ricordo sempre a tutti, e lo faccio con molto piacere, che noi abbiamo un piccolo motto, che poi è una piccola filosofia, un piccolo modo di raccontarci e di ragionare. Life, la salute è vita. Buon weekend.